contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri, e tutti altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E questa era la sigla di Impatto a ricordarci che popolo sei una monnezza. Impatto è la trasmissione di Radio Onda Rossa che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Per chi volesse entrare in contatto con noi, la nostra mail è impatto@ondarossa.info, oppure per intervenire direttamente in trasmissione c'è lo 06 49 17 50. E la scaletta di oggi è abbastanza nutrita di aggiornamenti sulla mondezza. Apriremo con Albano perché c'è un'iniziativa, un'assemblea pubblica per il prossimo sabato 13 febbraio, sempre per quel che riguarda la lotta alla discarica di Roncigliano. E poco lontano da Roncigliano invece c'è un simpatico progetto nella mente della Pontina Ambiente, l'azienda di Cerroni, che poi adesso siamo venuti a sapere che Cerroni ha lasciato lo scettro nelle mani di tal Candido Saglioni, e ne parleremo. Poi abbiamo tutta una serie di altri aggiornamenti sullo Sblocca Italia, il destino dell'impianto di Malagrotta, dell'inceneritore di Malagrotta. Qualche notizia sulla privatizzazione, il processo di privatizzazione dell'AMA. E chiuderemo con la chicca del Dieselgate, la proroga da parte della Commissione Europea alla quantità di ossidi d'azoto che possono essere emessi dalle marmitte. Marmitte dell'automobile, ovviamente. E quindi andiamo subito ad aprire e partiamo da Albano.
Sì, perché insomma, come abbiamo detto, questo sabato 13 febbraio alle ore 17 presso la sala giunta di Palazzo Savelli al secondo piano, dentro il comune di Albano, ci sarà un'assemblea pubblica. Assemblea pubblica per fare il punto della situazione rispetto alle mobilitazioni da intraprendere contro l'impianto della Pontina Ambiente, e cioè la discarica di Roncigliano. La discarica di Roncigliano ormai insomma è patrimonio anche delle istituzioni, ha contaminato le acque della falda sottostante con metalli pesanti e altre schifezze. Queste contaminazioni hanno prodotto una revisione dell'autorizzazione ambientale che è tuttora in corso, e vi sono state delle riunioni presso gli uffici regionali del Dipartimento Ambiente proprio per intraprendere un percorso di ripristino dei luoghi della discarica. Però con questa formula e con questa revisione dell'autorizzazione in realtà si nasconde tutt'altro, perché si sta nascondendo quella che è una sanatoria vera e propria agli inquinamenti che invece sono stati registrati negli ultimi anni. Tant'è che noi andiamo a leggere un volantino che convoca questa assemblea, volano pezzi di carta, ma non esce una sola ragione per tenere la discarica ancora aperta. La discarica di Albano a Roncigliano, gestita dalla Pontina Ambiente di Maglio Cerroni, ha inquinato le falde acquifere con metalli pesanti, tossici, nonché idrocarburi vari, e nello stesso tempo avvelena le popolazioni circostanti con esalazioni giornaliere. La regione ha avviato da quasi un anno la revisione dell'autorizzazione del 2009, a seguito di una verifica dell'ARPA dell'ormai lontano 2014. Malgrado le acclarate molteplici violazioni delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione relativa sia alla gestione del settimo invaso sia degli invasi esauriti, che dalla centrale a biogas interna al sito, la regione continua a non sanzionare chi inquina, consentendogli di presentare carte false e lucrare sulla nostra salute. La regione ha riconosciuto nell'aprile scorso un aumento della tariffa per i comuni dei Castelli con effetto retroattivo addirittura al 1 gennaio 2011. Nessun comune del territorio si è opposto, mentre l'AMA a Roma ha respinto con successo questo aumento delle tariffe. Cerchiamo quindi di capirci qualcosa e soprattutto non facciamoci prendere per i fondelli. E si convoca questa assemblea pubblica alle ore 17 di sabato 13 febbraio presso la sala giunta di Palazzo Savelli dentro al comune di Albano. E questa insomma è una delle molteplici iniziative che si continuano a portare avanti rispetto a questo sito, che ormai insomma ha una storia più ultra trentennale e che ha visto insomma che l'ha visto coinvolto a pieno titolo in tutte le vicende relative allo smaltimento dei rifiuti della regione. Per parecchio tempo il settimo invaso ha ospitato i rifiuti di Roma nel post Malagrotta, dopo la chiusura della discarica di Malagrotta. Questo fatto ha prodotto il rapido esaurimento del settimo invaso e c'è una polemica fortissima su quanto sia in realtà pieno questo settimo invaso. La Pontina Ambiente e il Comune di Albano fanno delle stime rassicuranti rispetto alla durata del settimo invaso, mentre rilievi fotografici pluriennali dimostrano come ben poco è rimasto di questo settimo invaso e che ormai insomma stiamo agli sgoccioli, e quindi vuol dire che insomma bisogna prepararsi per un futuro funesto, magari con un ottavo invaso, magari da costruirsi sopra i terreni che avrebbero dovuto ospitare il fantastico inceneritore di Albano Laziale.
Però lo spazio comunque va considerato che è abbastanza poco. Noi sappiamo che le intenzioni insomma della Pontina Ambiente sono tutte di sforare con la metratura, insomma con la quota raggiungibile. Sappiamo anche che appunto sono state presentate tutta una serie di modifiche insieme a questo rinnovo dell'AIA, spostamento dei pozzi, un nuovo impianto per il trattamento del percolato, nuovi pozzi di captazione per il biogas, insomma sono tutte cose che costano, e evidentemente le intenzioni di continuare a coltivare quel sito, il sito della discarica di Roncigliano, ci sono tutte, anche se effettivamente lo spazio per i rifiuti è comunque poco, per quanto si possa sforare sul settimo invaso, per quanto si possa pensare di addirittura costruire un ottavo invaso, che ovviamente andrà a collidere con l'azione dei comitati della zona, si spera anche piuttosto veementemente. E, insomma, la possibilità di utilizzare la discarica avrà un limite dettato appunto dalla quantità, dallo spazio materiale che c'è, e quindi è possibile che Cerro ancora, che la Pontina Ambiente, scusate, stia pensando di trovare dei siti alternativi, dei trattamenti alternativi, magari che portino anche un bel gruzzolotto di contributi pubblici, che non ci sono più per gli inceneritori. Abbiamo visto che per l'inceneritore Albano sono saltati e quindi è proprio stato depennato il progetto.
Sì, non ci sono più per gli inceneritori, sicuramente non ci sono più per il progetto della Consorzio Coema da fare ad Albano Laziale. Purtroppo per gli altri 8 o 9 impianti dello Sblocca Italia prima o poi si capirà come usciranno i fondi, però insomma per quello almeno stiamo tranquilli. E invece c'è un contesto che ci fa rabbrividire, perché proprio in questi giorni è uscita la notizia della richiesta da parte sempre della Pontina Ambiente, e quindi questo è un elemento non secondario secondo noi. Non si è creata una nuova società per presentare un nuovo progetto, un nuovo impianto industriale nocivo, ma si usa una società che ha una storia molto vecchia e un passato giudiziario burrascoso, e questa società propone, pensiamo, uno degli impianti di digestione anaerobica più grandi che vengono proposti nel territorio del Lazio o addirittura in Italia. E, insomma, il territorio del Lazio e soprattutto il quadrante a sud di Roma è particolarmente martoriato già da impianti presenti e da proposte magari anche già autorizzate, e l'impianto proposto dalla Pontina Ambiente dovrebbe lavorare circa 240.000 tonnellate di rifiuti l'anno. E poi, tra l'altro, non si capisce, abbiamo dato un'occhiata al progetto e tra l'altro non si capisce bene se si tratta di un trattamento di rifiuti della frazione umida o di una frazione umida leggermente più sporca. Insomma, abbiamo paura che si tratti di tal quale.
Il progetto dice forzu, e il forzu per legge è ciò che esce dalla tritovagliatura, insomma, da un impianto di TMB in generale. Quindi probabilmente quello che si intende è mondezza. Un 190.000 circa tonnellate, e poi più un 20.000 tonnellate annue di verde, più o meno. Queste erano le cifre che mi sembrava di aver letto nel progetto. Comunque, numeri molto grandi.
Poi, a fronte di una produzione di energia elettrica veramente ridicola e di una quantità di metano da raffinare, che però, insomma, invece assicurerebbero una lauta incentivazione pubblica, che poi è uno dei motivi fondanti di questa tragedia che si chiama digestione anaerobica. E nel territorio di cui stiamo parlando, il progetto è collocato su via Laurentina, chilometro 20 e 900, località Ponte della Solfarata, all'incrocio nel comune di Roma, a pochi passi dal parco di Decima Malafede,
anzi però in parte proprio dentro il parco, ci sembra dentro il parco di Decima Malafede.
E questa non è una novità, perché proprio nel 2012 Maglio Cerroni propose, in una area praticamente adiacente a quella, un progetto di discarica, e quindi è una zona di sua proprietà, i terreni, e molti di quei terreni ricadono all'interno del parco di Decima Malafede.
Sì,
purtroppo per loro
la cosa divertente è che questa volta non, anche se tratterà rifiuti, e stiamo parlando di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, non si chiama più discarica ma si chiama azienda agricola di pregio.
Esattamente, questo nuovo, insomma, questa nuova toponomastica per gli impianti industriali è veramente scandalosa. Dietro a decine di impianti a biogas, a biometano, che sono delle vere e proprie industrie, vengono nascoste dietro la denominazione aziende agricole.
Sì, perché comunque la zona in cui dovrebbe essere costruito questo impianto è una zona agricola, in parte è parco, per cui per non incorrere nella necessità di avere una variante del piano regolatore di Roma, per poter costruire questo impianto lo chiami azienda agricola, così da poterlo costruire in zona agricola.
Sì, e poi tra l'altro sarebbe uno dei pochi impianti che sorgeranno nel territorio comunale di Roma, perché gran parte di questa robaccia è stata proposta in provincia, dove è ancora tuttora è ancora presente degli appezzamenti agricoli, e invece, insomma, è uno dei pochi impianti nel comune di Roma, se fatto salvo per l'ecodistretto di Rocca Cencia, che però a guardarlo bene non è assolutamente in zona agricola ma è ampiamente dentro il centro urbano, a fianco alla popolazione, proprio a fianco alla popolazione. In questo caso si utilizzerebbe l'ennesimo lembo di agro romano per una speculazione raccapricciante, e tra speculazioni edilizie, lottizzazioni da una parte e questo tipo di operazioni industriali del fantomatico agro romano, perché insomma ne è rimasto veramente poco ed è in condizioni veramente precarie, specie nel quadrante sud, ci schiaffano un impianto veramente tra i più grandi in assoluto e quindi tra i più pericolosi. E poi c'è, cioè, da notare come la zona scelta sia proprio all'incrocio tra quattro comuni, e ognuno di questi quattro comuni ha piazzato un impianto a biogas al confine col comune adiacente. E quindi parliamo dei
un ipotetico impianto a biogas finora.
Un ipotetico impianto a biogas. E quindi abbiamo da una parte il Comune di Roma con questa trovata della Pontina Ambiente. Dall'altro lato, da un lato c'è Pomezia con l'impianto della Cogea, ma progettato sempre da un ingegnere molto vicino a Maglio Cerroni. E poi un po' più là nel comune di Ardea, località Tornebruno, società Suvenergy, un altro impianto, e nel raggio di 3 km ci sono già tre proposte di impianto e poco più in là alcuni già funzionanti sia ad Ardea sia ad Aprilia. E quindi insomma ci viene da pensare che la situazione diventerà veramente esplosiva nei prossimi mesi.
Beh, poco più giù c'è peraltro l'impianto di Velletri, il biometano di Velletri, che è al di là da venire comunque sia.
E guarda caso, in mezzo a tutta sta storia c'è proprio la discarica di Roncigliano, che è tipo il baricentro e probabilmente una struttura indispensabile se si vuol pensare di trattare un così grande quantità di rifiuti dietro la sigla frazione organica. C'è bisogno di una discarica, c'è bisogno del trattamento meccanico biologico e soprattutto non bisogna far fare ai camion centinaia di chilometri su e giù come avviene solitamente, come sta avvenendo da un po' di tempo a questa parte in questa regione.
Ma vedremo cosa ha da dirne la Marcegaglia e su questo magari approfondiremo dopo parlando dell'inceneritore di Malagrotta e dello Sblocco Italia.
Riprendiamo la trasmissione, sempre in patto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stavamo parlando dell'iniziativa che ci sarà a Albano, di come si lega purtroppo a questa brutta nuova notizia di questa proposta di mega impianto di gestione anaerobica finalizzato alla produzione anche di biometano, che verrà, che si vuole collocare sulla via Laurentina al confine tra Albano, Arde e Pomezia, a ridosso del parco di Decima Malafede, proprio nell'estremità del comune di Roma. Insomma, questo è purtroppo il prodotto dell'incentivazione pubblica alla produzione di energia elettrica e metano. Ugualmente continuiamo a parlare delle conseguenze dell'incentivazione pubblica, e questa volta continuando ad affrontare il tema dello Sblocca Italia, e in particolare dell'articolo 35, che quest'estate ha rilanciato 12 nuovi progetti di inceneritore per tutto il territorio italiano. Poi durante l'autunno e l'inverno questo articolo 35 è stato modificato, i progetti adesso sono 9, e a quanto pare fortunatamente l'impianto di Albano, quello che figurava nella tabella impianti autorizzati e non in esercizio, è stato cancellato. Però purtroppo proprio da questo si deduce che invece c'è la volontà politica nazionale, e poi capiremo anche regionale, di portare a casa l'operazione inceneritore di Malagrotta. E su questo c'è, insomma, da fare chiarezza, perché sui giornali veramente si sparano corbellerie, cavolate di ogni tipo, e nascondendo poi alcuni fatti che sono abbastanza importanti in relazione proprio a quell'impianto. Perché l'impianto di Malagrotta è un bel capannone con un comignolo, un cantiere avviato, con una linea costruita e mandata al collaudo, che però a un certo punto ha subito e subisce tuttora un lungo stop. Ci si è interrogati per molto tempo sui motivi di questo stop della linea di Malagrotta, si ipotizzavano incidenti, problemi tecnici. Così in parte è stato, in realtà è sopraggiunta un blocco e anche un'azione della magistratura, perché ci sono state riscontrate delle violazioni tra la progettazione e la realizzazione di una parte che, insomma, non è che era proprio secondaria dell'impianto, e in particolare, insomma, era stata costruita in maniera più grande l'immissione d'ossigeno per la combustione. Il progetto prevedeva delle quantità, e invece la realizzazione ha visto un aumento di queste quantità di ossigeno, questo anche a dare il segno di questa tecnologia che proprio non è assolutamente, almeno dal punto di vista del progetto, non è assolutamente semplice da poi realizzare. E quindi questo fatto ha portato a questo lungo blocco. Quindi già il blocco dell'inceneritore di Malagrotta parte da un'irregolarità da parte dell'azienda che lo sta costruendo, e quindi, insomma, si parte, diciamo, non proprio col piede giusto rispetto a un rilancio di un impianto che secondo noi è inutile, dannoso e nocivo, e invece secondo il governo Renzi pare essere proprio indispensabile. Tra l'altro Maglio Cerroni, o chi, insomma, dice di aver preso il suo posto, un certo Candido Saioni, hanno, insomma, ampiamente dato notizia e rilanciato sulla stampa la necessità per la città di Roma di portare a casa questo grande successo, cioè costruire l'impianto a Malagrotta. E quindi si è provocato anche, però, insomma, anche la preoccupazione da parte dei residenti di Malagrotta, che adesso hanno la certezza che qualcosa si muoverà rispetto a quel capannone in abbandono, che è l'inceneritore di Malagrotta.
Sì, su Affari Italiani, che è appunto l'organo di notizie che pubblica le veline più o meno della Pontina Ambiente, ci informa, Affari Italiani ci informa che Candido Saglioni avrebbe scritto alle massime istituzioni della città di Roma e anche su scala nazionale, dicendo che volendo l'inceneritore di Malagrotta potrebbe essere pronto per i primi test, almeno la linea che adesso è stata costruita, perché sappiamo bene che le linee previste erano tre, ma due non sono mai state realizzate, e dopo l'impianto è stato più o meno bloccato o ha avuto più o meno problemi tecnici. Quindi la linea tuttora costruita potrebbe essere pronta per i primi test, e poi se ci fossero due soldini volendo nello sblocco Italia per questo impianto, magari si potrebbero prendere i pezzi di Albano e potrebbero essere portati e costruiti e realizzati, insomma realizzare altre due linee a Malagrotta con i pezzi accumulati ad Albano, dove l'inceneritore si sa non dovrebbe più sorgere.
Beh, evidentemente questa decisione di portare avanti lo sblocco Italia, l'articolo 35, così come l'abbiamo raccontato, strutturato con nove nuovi impianti, sicuramente ridà fiato alle lobby di società legate all'incenerimento dei rifiuti, e quindi le aziende di Maglio Cerroni ripartono alla grande su questo argomento, avendo una carta da giocarsi, quella della linea già costruita. Tra l'altro, sempre sulla stampa in questi giorni, un ex politico molto vicino alle posizioni di Maglio Cerroni, perché le sue dichiarazioni nel corso degli anni sono sempre state molto emblematiche rispetto all'assoluta necessità di costruire inceneritori, e ci riferiamo all'ex consigliere regionale Robilotta, che di nuovo, alla luce di quanto uscito dallo sblocca Italia, ha fatto comunicati invocando assolutamente l'avvio immediato dei lavori di costruzione dell'inceneritore di Malagrotta, adducendo poi tra l'altro una motivazione veramente poco comprensibile, perché secondo questo signore i rifiuti di Roma non devono andare più all'estero, e su questo perché l'Europa lo vieta. E noi su questo ci interroghiamo e non capiamo bene a cosa si riferisce Robilotta, perché visto che la città di Roma manda gran parte dei suoi rifiuti all'inceneritore di Brescia, all'A2A della signora Marcegaglia, e Brescia sta in Italia, non è all'estero, probabilmente confonde qualche confine, e pensa insomma con queste due battute di portare a casa un risultato. Invece, secondo noi, proprio l'inceneritore dell'A2A di Marcegaglia c'ha tutta l'intenzione di tenersi i rifiuti di Roma, di continuare a bruciarli, alla faccia di Maglio Cerroni e di Robilotta, che insomma non sanno nemmeno dove sta Brescia, sta in Italia, non sta all'estero, e i rifiuti viaggiano da una parte all'altra di questo paese allegramente ormai da parecchio tempo senza grandi problemi. E quindi insomma invocare e fare delle dichiarazioni di questo tipo è veramente un po' poco serio.
Thank you.
E torniamo in diretta, questa sempre Radio Onda Rossa, sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa e torniamo con Impatto.
Sì, il prossimo argomento è una notizia che ci dà da pensare e si riferisce a quello che secondo noi sembrano insomma i primi passi verso la privatizzazione e l'esternalizzazione dei servizi dell'AMA. Perché sabato 6 febbraio l'AMA ha firmato un protocollo d'intesa con una associazione Onlus di volontariato impegnata nella lotta al degrado e nella valorizzazione dei beni comuni e nella diffusione del senso civico sul territorio. L'associazione è Retake Roma. I contenuti di questo accordo, di questo protocollo tra, ripetiamo, l'AMA e l'associazione Retake Roma prevedono una durata di 12 mesi e una serie di interventi, 5 per ogni municipio al mese, quindi sono 75 interventi al mese in tutta la città di Roma, per un totale di 900 interventi l'anno. L'accordo prevede che i volontari dell'associazione abbiano a disposizione i mezzi e gli attrezzi dall'AMA e poi l'AMA provvederebbe alla raccolta e allo smaltimento, allo smaltimento, insomma alla raccolta no, perché ci pensano i volontari, con i mezzi dell'AMA. E insomma sugli organi di informazione, soprattutto quelli della sinistra, pare una grande vittoria per la città di Roma. Noi avevamo raccontato insomma la scorsa primavera come il sindaco Marino aveva approntato delle delibere proprio finalizzate a questo e che prevedevano, nei casi in cui veniva segnalato che l'AMA era insoddisfacente, si potessero firmare dei protocolli con cooperative e enti privati per soddisfare le carenze dell'AMA. E questo evidentemente è il primo di questo tipo di accordi, che poi come sempre vedrà gli interventi più significativi al centro di Roma, che è la parte vetrina della città a cui insomma chi governa questa città tiene sicuramente di più.
Quindi eravamo rimasti che l'AMA nei piani della precedente amministrazione, che poi adesso insomma sappiamo essere andata a carte 48, comunque sarebbe stata scorporata la parte redditizia, quella che si occuperebbe del recupero dei materiali da raccolta differenziata, dovrebbe essere privatizzata, mentre resterebbe pubblica la parte di raccolta stradale. Dovrebbero essere nei piani, sarebbero dovuti essere fatti tutta una serie di tagli al personale, tagli per quel che riguarda la malattia, tagli al reinserimento di nuovo personale dove ci fossero dei pensionamenti, insomma quindi diminuzione del personale per quel che riguarda lo spazzamento delle strade, e quindi questo porterà sicuramente, o porterebbe qualora passasse questo piano, un accumulo di schifo per le strade di Roma, che nei piani dei nostri fantastici politici municipali dovrebbero essere sostituiti, dovrebbe essere, insomma questo accumulo di immondezza dovrebbe essere evitato grazie a dei fantastici lavoratori gratuiti. Quindi non assumiamo altro personale dell'AMA, ma facciamo lavorare gratis dei simpatici buontemponi della Retake Roma, che non si capisce spinti da quale senso civico, deve essere insomma bello forte, con i mezzi dell'AMA, con l'attrezzatura dell'AMA, però gratis.
Esattamente, e cioè un bel abbassamento così del costo del lavoro nel settore della raccolta e dello spazzamento dei rifiuti, un'operazione sicuramente che è nel segno di una privatizzazione, esternalizzazione e peggioramento delle condizioni di lavoro in quel settore, perché oltre a fare lo spazzino per ora lo fai gratuitamente, poi in un secondo momento, quando magari l'azienda municipalizzata AMA starà proprio sull'orlo della bancarotta, magari ci sarà un passaggio anche di formalizzazione con un corrispettivo monetario. Insomma, questi sono a quanto pare i primi passi. È significativo come poi, tra l'altro, dal punto di vista pubblicitario, questa Ollus Retake Roma punti molto sulla retorica del decoro, e quindi gli interventi di pulizia, di cancellare le scritte, di riqualificare dei territori, con spesso insomma anche una degli interessi molto bieghi, perché insomma si fanno interventi molto pubblicizzati nelle zone centrali della città di Roma, dove evidentemente se c'è qualche problema c'è più di qualcuno interessato a risolverlo per avere la vetrina bella scintillante, e questi signori si inseriscono nelle necessità della città, quella che insomma vive di turismo e di questa facciata che però insomma nasconde anche questo lavoro assolutamente gratuito. È probabilmente la punta di un iceberg che nei prossimi mesi non farà altro che intensificarsi, e della retorica del decoro, insomma, qui in questa città si sono spese fiumi di inchiostro e di parole, quando in realtà l'azienda municipalizzata, che dovrebbe avere tutti gli strumenti per intervenire e tenere sotto controllo anche dal punto di vista sanitario della città, viene smontata, i lavoratori vengono licenziati e maltrattati, e invece si lascia mano libera a lavoratori non pagati, volontari, per sistemare le aiuole del centro di Roma, e mentre le periferie magari continuano a versare in un abbandono proprio perché l'AMA non ha più le strutture per intervenire. E quindi questo accordo è assolutamente da rigettare, e speriamo che prima o poi la città di Roma trovi le forze per rimettere al centro della discussione quali siano le vere necessità di gran parte della sua popolazione, e non sicuramente le necessità di una elite che vive del turismo e degli eventi del centro storico.
E insomma, sicuramente Lucio Dalla era ironico quando cantava il motore del 2000, perché ormai il motore del 2000 è vecchio di 16 anni e bambini e bambine non credo proprio che si facciano i suffumiggi con le marmitte dei nuovi diesel.
Ma sicuramente l'eco Euro Diesel 6, 7, 8 che viene pubblicizzato ed è stato pubblicizzato in questi anni ci pare che abbia causato parecchi problemi di respirazione insomma, a gran parte della popolazione, almeno del mondo occidentale, dove questi motori hanno circolato. E abbiamo messo questa canzone e abbiamo ripreso la trasmissione con questo argomento, perché la settimana appena passata ha visto una vera perla di giurisdizione, di legislatura da parte dell'Unione Europea, che ci ha insomma mostrato tutta la sua capacità di risolvere i problemi che di volta in volta insomma le si pongono davanti. Perché, al contrario di quanto pensiamo, di quanto la maggior parte delle persone pensino, l'Unione Europea ha proposto una dinamica che da queste parti in Italia è abbastanza usuale, cioè quella di fare delle deroghe e di alzare i limiti per l'inquinamento. Insomma, dopo decenni di propaganda sulla fantastica legislazione europea, soprattutto in materia di ambiente, che avrebbe difeso la salute dei cittadini europei, una volta adottata si cominciano a vedere le prime crepe in questa fantastica legislazione, i cui effetti sul territorio italiano francamente non si è visto assolutamente nulla. E in particolare sono stati alzati i limiti di emissioni per gli ossidi di azoto nelle auto. Il via libera alle nuove soglie in condizione di guida reale. Questa norma è stata votata dal Parlamento Europeo, addirittura anche il Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha votato a favore, cioè in minoranza rispetto agli altri membri della Commissione. C'è stata una grossa euforia e il segretario generale dell'associazione che riunisce le case costruttrici di automobili ha stappato le bottiglie di champagne, Eric Johannert, perché il limite di emissioni degli acidi di azoto è stato concesso un aumento di oltre il 100%
negli ossidi di azoto. È divertente questa indicazione guida reale, perché evidentemente prima la legislazione si occupava di guida virtuale, guida fantasma, guida immaginaria, chissà cosa.
Beh sì, perché magari i consumi e le emissioni di una macchina su una strada percorsa da decine di migliaia di altre macchine è una guida differente da quella fatta sulla pista con l'asfalto perfetto dove le case costruttrici provano i loro mezzi. E quindi insomma la guida reale si crea qualche problema in più e bisogna essere un po' più di larghe vedute rispetto alle emissioni. Insomma, stanno un po' le buche, un po' il traffico, insomma non è che c'ho tutta la strada libera per me come a Vallelunga. E quindi adesso sarà possibile per le case costruttrici costruire dei veicoli che immettono 80 mg di ossidi di azoto contro contro i 30 della legislazione precedente.
Ma i modelli resteranno sempre identici a quanto pare.
Esattamente, e non ci sarà soprattutto più bisogno di tarocare le centraline che regolano proprio le emissioni in atmosfera della macchina. Grande scandalo che ha visto la società Volkswagen essere protagonista di una vera e propria truffa ai danni delle tasche di chi comprava la macchina e della salute delle persone, perché insomma si vendeva un prodotto e si diceva una cosa e invece quel prodotto non assolutamente non era
non rispettava quei canoni.
Esattamente, e c'è la situazione, insomma, di questo grandissimo scandalo e degli interventi connessi a questo scandalo, cioè una presa per il culo che prevede una fantomatica revisione della centralina, ma non del motore che poi in realtà provoca le emissioni. Si installerà un nuovo software con i nuovi limiti di inquinamento, questa volta autorizzati dalla Comunità Europea, e tutti saranno felici e contenti, in particolare gli azionisti della Volkswagen, la Merkel e tutte le altre case costruttrici, che così non dovranno più occultare in maniera truffaldina la realtà, ma potranno procedere serenamente. E questa è veramente una pessima notizia, e abbiamo, insomma, è una conferma di quello che il Parlamento europeo e le istituzioni europee stanno prendendo forma, e le imposizioni che i cittadini e le popolazioni europee dovranno subire nei prossimi anni proprio in virtù di questa espropriazione ulteriore di potere verso istituzioni sempre più lontane, e che fanno però gli interessi di corporazioni che lì hanno i piedi invece ben piantati per terra, molto più che nei governi nazionali. E questo, insomma, sarà un grosso problema anche per il futuro avvenire. E allora abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione, e mettiamo un altro pezzo musicale e poi chiudiamo con gli appuntamenti.
E questi erano gli Hawkwind, il gruppo in cui militava anche Lemmy, che poi sarebbe assurto agli onori delle cronache grazie al suo successivo gruppo, i Motorhead. E con questo noi rientriamo in voce per gli appuntamenti, ma prima un piccolo commentino sulla puntata precedente.
Sì, perché la scorsa settimana avevamo raccontato come si stava candidando a sindaco di Roma per il centrodestra, uno dei nomi che concorrono a questa candidatura fosse quello di Bertolaso, e abbiamo ricordato in quali vicende tra le più squallide ultimamente della storia italiana è coinvolto questo signore, eppure abbiamo notato come Bertolaso fosse stato nel passato a capo sia del prefetto Gabrielli e sia del sindaco Tronca. E quindi insomma ci veniva da pensare come ci fosse insomma una sorta di problema,
una sorta di continuità, insomma.
Eh sì, anche forse un po' troppo smaccata nella candidatura di Bertolaso, che è stato il capo di quelli che sono tutto ad oggi i funzionari che gestiscono questa città e fanno le veci del sindaco.
E chissà, magari Bertolaso, ascoltando la nostra trasmissione, ha cambiato idea ed ha deciso di non candidarsi, non si sa mai, chi lo sa.
Beh, il cambio forse è arrivato per altre ragioni, ma sicuramente c'era da rabbrividire nel pensare a un candidato del centrodestra che portava...
Non che Marchini invece, insomma.
Sì, ma Marchini che ha fatto?
Vabbè, ha costruito un sacco di palazzini.
Ma chi lo sa, Bertolaso, sai quante cose ha fatto? In quante inchieste è finito già? Cioè, non c'è paragone.
Il nome ha un curriculum di tutto rispetto.
È legato a vicende veramente eclatanti. E quindi, insomma, forse qualcuno ha suggerito che era un candidato un po' indesiderato. Però fa lasciato che comunque è stato in passato il superiore di quelli che adesso invece è stato superiore nell'ambito della protezione civile di quelli che sono i facenti funzioni del Comune di Roma, e questo crea secondo me un conflitto di interessi non da poco, perché ti spianano forse i tuoi ex colleghi, ti spianano la strada all'arrivo e alla tua candidatura, insomma c'è da chiedersi anche questo, e non è così improbabile. Allora, dopo questa parentesi, chiudiamo con gli appuntamenti. Ricordiamo l'assemblea pubblica di sabato 13 febbraio alle ore 17 presso la sala giunta di Palazzo Savelli al comune di Albano, o se no domenica 14 e a Terni alle ore 10 c'è la manifestazione contro i progetti di inceneritori, perché lì i progetti sono addirittura due, e questo corteo partirà da Piazzale della Rivoluzione Francese alle ore 10 di domenica 14 febbraio a Terni. E quindi insomma questo appuntamento parecchio fuori città, che però insomma vi diamo in caso vi trovate da quelle parti,
o se invece foste costretti da un qualche potenziale di qualche tipo all'interno del raccordo anulare, sabato contemporaneamente all'iniziativa ad Albano c'è una iniziativa di autofinanziamento per Radio Onda Rossa allo spazio sociale Nido di Vespe in via De Ciceri 131 al Quadraro, quindi sempre per sabato 13 febbraio a partire dalle 17, con merenda a sottoscrizione, lettura ad alta voce di fiabe, e dalle 7 in poi aperitivo alcolico e analcolico, tutto per finanziare questa radio che non campa d'aria. Con questo noi abbiamo detto proprio tutto, lasciamo i microfoni al tappabuchi, salutiamo ascoltatori e ascoltatrici, un saluto speciale va a chi ci ascoltasse privato della propria libertà personale.